non un giorno qualsiasi. Storie di chiese e di vita al di là della quotidianità. Un programma presentato da Federico Piana.
Ed eccoci puntuali come sempre, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Roberto Venturini. Segnate il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317. Adesso do il benvenuto a Monsignor Antonio Staglianò, Vescovo di Noto, al telefono con noi. Salve, benvenuto, buona domenica.
Salve a voi, buona domenica.
Ovviamente parliamo di avvento, Monsignore.
Sì, io ho cercato di rivolgermi in questo avvento non soltanto ai credenti ma anche ai non credenti, perché noi crediamo cattolicamente che l'avvento è un'esperienza di vita che sviluppa significati umani che rendono bella la vita di tutte le persone, per cui certo come cristiani siamo chiamati a vivere in questo momento forte, tempo forte, un'esperienza di conversione, di immersione spirituale in maniera tutta particolare. Tutti gli uomini di buona volontà, o come oggi si preferisce meglio dire che Dio ama, è giusto che si sintonizzino dentro questa attesa dell'avvento per recuperare il senso umano della vita, ecco.
Come possiamo prepararci, Monsignore, a questo avvento per viverlo bene, voglio dire, no? Senza tralasciare nulla, perché tante volte la fretta, la quotidianità ci porta a non pensare al Signore in questo momento particolare.
Ma io credo che non abbiamo altre vie se non quelle che quotidianamente la Chiesa e la fede cristiana ci presenta e ci propone, anzitutto la via dell'essenzializzazione della vita. È vero che noi respiriamo un'atmosfera culturale che ci spinge talvolta alla nevrosi, ma ci assesta comunque sul superficiale, sugli aspetti materiali, anche comodi, dell'esistenza, e questo ahimè è una tendenza che ci porta a perdere le profondità vere della nostra bella umanità. Perciò per prepararsi nell'avvento, alla venuta del Signore, occorre essenzializzare la vita. Nel contesto di oggi, con questa crisi finanziaria che sta opprimendo tante famiglie, che sta riducendo anche in povertà tantissime persone, essenzializzare la vita potrebbe voler dire anche sviluppare gesti di solidarietà concreta, vera, del tipo dar da mangiare all'affamato, dar da bere all'assetato, vestire il nudo, andare a trovare il disperato, chi è depresso, chi è nella nevrosi. Sono le opere di misericordia corporale senza le quali sul serio la preparazione nell'avvento all'incarnazione del Verbo di Dio diventa un po' retorica, se si vuole estetismo spirituale, no? Occorre, essenzializzando la vita, tenere forte il legame tra la preghiera e perciò il riposare maggiormente in Dio, permettendo al silenzio di Dio di parlare alla nostra vita, e quegli aspetti più direttamente collegati alla vita dei fratelli che ci impegnano in un'adorazione religiosa del Dio di Gesù. Non si può adorare il Dio di Gesù senza fraternizzare in forme concrete e corporee dell'amore, adoratori del Padre di Gesù e custodi dei fratelli.
Dunque, Monsignore, dobbiamo sfruttare questo periodo per cercare in qualche modo la conversione del nostro cuore.
Certo, la conversione del nostro cuore, che è la conversione di tutta la nostra persona. Allora, se mi consente, siccome il cuore è il nucleo fondamentale dell'essere personale, che è sempre corporeo, io direi, mentre ci convertiamo nel cuore, teniamo forte il legame tra il cuore e il corpo, e allora non c'è conversione del cuore senza conversione del corpo, no? Convertire il corpo vuol dire porsi anche l'interrogativo, Come funzionano i corpi umani che danno finalmente più spazio all'azione dello spirito in loro, considerando che poi il cristiano ci viene detto, ed è vero, è tempio e casa di Dio, non sai che il tuo corpo è tempio santo di Dio e che lo spirito di Dio abita in te? Ecco, l'avvento è come momento forte di conversione, vuol dire questo: essenzializzo la mia vita andando all'essenziale. L'essenziale del mio essere cristiano è scoprire la mia figliolanza divina, che lo spirito abita in me. Non esiste però altra forma per scoprirlo se non quell'opera di carità corposa che mi lega al fratello in gesti concreti di solidarietà, di prossimità, di vicinanza, di cura, di presa in carico. E questo è il dinamismo dell'Avvento, in quanto l'Avvento prepara al Natale, perché poi il Natale che cos'è? Il Natale è l'incarnazione del Verbo di Dio, quindi abbiamo a che fare con la carne, abbiamo a che fare con il corpo, è un cristianesimo corporeo, no? Che non smette di essere altamente spirituale, proprio perché la spiritualità cristiana, diversamente da altre forme di spiritualità un po' aleatorie e evanescenti, è spiritualità incarnata, perciò l'Avvento si dirige verso il Natale nella misura in cui sposa già anticipatamente all'evento, diciamo, sposa la logica dell'incarnazione.
Monsignore, come diocesi voi avete fatto delle proposte molto interessanti per quanto riguarda questo avvento. Io ne parlerei perché sono molto belle, molto toccanti. Ad esempio avete deciso di gemellarvi con l'Abruzzo, mi pare di capire che questo è un segno di carità molto importante.
Sì, stiamo cercando, soprattutto attraverso il direttore della Caritas, di dare una sorta di organizzazione, mi passate la parola, un po' scientifica al nostro intervento caritativo, che deve sempre meno assomigliare a un atteggiamento elemosiniero e sempre più andare a innervare progetti strutturati e sistemici, no? di carità e di vicinanza verso gli altri che si trovano nel bisogno, sicché il gemellaggio con l'Aquila è una formula, quella del gemellaggio è una cosa interessante, è una formula dentro la quale, un contenitore dentro il quale noi stiamo operando concretamente con vicinanza fattiva dei nostri giovani con altri giovani dell'Aquila, cioè andiamo a progettare piccole cose però puntuali, concrete, dove le persone, soprattutto i giovani, possano fare esperienza di una carità che è coinvolgimento unilaterale e incondizionato del proprio bene nei confronti dell'altro. Questo lo stiamo facendo come diocesi, ma per esempio come diocesi stiamo cercando anche sulla spinta degli orientamenti che ci vengono dall'iniziativa nazionale dei vescovi in Italia, stiamo cercando di corrispondere a questa crisi soprattutto agraria che interessa il territorio, ma anche grande debolezza soprattutto tra le piccole imprese, i commercianti. Ecco, ci pare che l'evangelizzazione, la comunicazione del Vangelo, l'educazione alla vita buona del Vangelo oggi non possa non fare i conti con queste esperienze dolorose di disagio che bisogna abitare. Per esempio a Modica abbiamo realizzato un patto sociale contro la crisi, che è un'iniziativa che vede attivamente collaborare la diocesi con le sue iniziative a favore della povera gente, dei poveri, e l'istituzione pubblica in un circolo virtuoso che si impegna a implementare sia sul piano della programmazione, sia sul piano della formazione e sia sul piano dei gesti concreti operativi a implementare le risorse di tutti, per cui noi le risorse che abbiamo è giusto che li mettiamo a disposizione di chi ha bisogno, ma questa disponibilità deve essere ben pensata, ben organizzata, perché deve poter fruttificare al massimo, almeno questo è un tentativo che stiamo facendo. Certo. E stiamo vedendo tanta corrispondenza da parte anche dell'istituzione pubblica. Insieme dobbiamo lavorare sull'umano dell'uomo, perché nella povertà anche economica che questa crisi sta comportando, di mezzo non c'è semplicemente il denaro che non si introita e quindi il cibo che non si riesce a comprare a sufficienza secondo uno standard di vita, d'altra parte anche certo non sobrio, ma c'è di mezzo la relazione umana, il rapporto marito-moglie, il rischio della distruzione di famiglie, il disorientamento anche dei ragazzi e dei giovani. È questo che effettivamente non può non preoccuparci, perché in fin dei conti convertirsi nel cuore, comunicare il Vangelo, ha a che fare con la carne e con il sangue della gente che noi incontriamo. In certo. Questa direzione noi ci stiamo muovendo.
Assolutamente bene, va bene. Io ringrazio Monsignor Antonio Staglianò, vescovo di Noto, per essere stato con noi. Monsignore, grazie,
grazie
molto e complimenti per quello
grazie
che state facendo. Va bene, grazie.
Grazie a voi, grazie a voi, Sale.
Forse sarà la prima che io non potrò dimenticare, la mia fortuna e il prezzo che dovrò pagare. Lei è la canzone nata qui, che ha già cantato chissà chi, l'aria d'estate che ora c'è, nel primo autunno su di me. Specchio dove io rifletterò progetti e idee, il fine ultimo che avrò da ora in poi. Lei così importante, così unica, dopo la lunga solitudine, intransigente, imprevedibile. L'amore troppo atteso che dall'ombra del passato torna a me per starmi accanto fino a che vivrò. Lei a cui io non rinuncerei, sopravvivendo accanto a lei, ad anni combattuti e avversità. Lei, sorrisi e lacrime da cui prendono forma i sogni miei, ovunque vada arriverei a passo accanto a lei.
E nella notte appena trascorsa c'è stata una veglia molto intensa, molto bella in tutto il mondo. Una veglia per la vita nascente a cui hanno aderito praticamente tutte le comunità religiose, le associazioni e i movimenti di tutto il mondo. Do il benvenuto all'onorevole Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita, perché questa è un'occasione per tornare a parlare di difesa della vita. Salve onorevole, buona domenica.
Salve a tutti, grazie, grazie altrettanto.
Onorevole, bisogna tornare a parlare di vita e difenderla, giusto, in questo momento particolare, no?
È necessario. È indispensabile, è il senso della storia. La mia idea di fondo è che la storia cammina inevitabilmente verso il bene, non solo perché noi abbiamo fede che Gesù la chiama ad un evento finale che è il regno di Dio, ma perché lo dimostra la storia. La dignità umana, il principio di eguaglianza, ha già liberato gli schiavi, i neri, le donne, gli stranieri. Deve liberare l'uomo nelle condizioni della sua massima fragilità, quando nasce e quando muore. Ecco, allora la battaglia per la vita è una battaglia per il senso della storia, quindi è veramente una battaglia planetaria, grandiosa. Direi che questa preghiera universale che il Santo Padre ha avviato ci riempie il cuore di gioia, perché poi oltretutto, come dire, all'inizio dell'Avvento, quando si attende la nascita del bambino Gesù, ma in qualche modo è anche simbolo dell'attesa della nascita di ogni uomo che già c'è, che è già concepito, stiamo attendendo che venga completamente liberato come sono stati liberati i nini, gli schiavi, le donne, cioè adesso è la liberazione del bambino, che bellezza.
Onorevole, per quale motivo c'è tutto questo accanimento contro la vita nascente? Secondo lei, che cosa c'è, un progetto malefico? Non lo so.
Beh, ha detto una parola giusta, malefico, cioè l'odore di zolfo, cioè il nemico della vita è il nemico di Dio, è il nemico, chiamiamolo pure col suo nome, il diavolo, Giovanni Paolo II, nella grande enciclica Evangelium Vitae, dopo aver ragionato di tutto, e l'Evangelium Vitae è il grande compendio sulla vita umana, alla fine però, quando si arriva, mi pare sia al paragrafo 101, dice però non bisogna dimenticare che la battaglia per la vita si svolge in primo luogo nel campo metafisico e utilizza l'immagine dell'Apocalisse, dove c'è una donna che sta per partorire, vestita di stelle, circondata da stelle, che ha di fronte a sé un dragone orrendo con tante corna e tante teste, che vuol divorare, aspetta il figlio per poterlo divorare. Ed è l'immagine di questa battaglia contro la vita che in primo luogo ha questa dimensione di intelligenza ostile, nefasta, che cambia la verità in menzogna, che cambia il senso delle parole. Ma poi ci sono delle cose che sono qui nel mondo. In primo luogo è chiaro che la perdita di senso della sessualità, la pornografia dilagante, la concezione del sesso come puro strumento di piacere, privo di responsabilità, fa sì che si cerchi di cancellare anche l'ultima responsabilità, la più importante responsabilità, che è il figlio. Teniamo il figlio, non c'è, così si fa quello che ci pare.
E la politica, onorevole, non aiuta la politica, anche quella cosiddetta cattolica in questi anni, no? C'è stato un po' di latitanza, insomma.
Bravo, bravo. La politica cattolica non ha capito. Per questo io ho cominciato questo discorso, questa intervista, indicando la nobiltà di una battaglia per la liberazione dell'uomo che ha la stessa grandezza di altre battaglie che hanno liberato l'uomo nella storia, perché di questo si tratta. Ma ancora non lo capiscono, i politici non lo capiscono, sono preoccupati di altre cose importantissime, certo, come indubbiamente la pace, certamente, come l'economia, come tutte cose giuste, ma se non si mette la prima pietra di un edificio nuovo, non riusciamo nemmeno a mettere le altre pietre, e la prima pietra è questo, rispettare la vita. Tutti sono uguali di fronte al valore della vita, e i politici purtroppo non lo fanno, anzi ne hanno paura, è già diventato difficile nei parlamenti pronunciare la parola vita. È ancora più difficile dire diritto alla vita, difficilissimo dire diritto alla vita fin dal concepimento, sembra dire una bestemmia, si è condannati al silenzio, alla irrisione.
Al dileggio, ecco, onorevole, al dileggio vero e proprio, no? Anche dei mezzi di informazione, che hanno un ruolo fondamentale in questa banalizzazione del sesso e della morte, purtroppo, no?
Non c'è dubbio, l'orizzonte è quello materialistico, no? Cioè Dio non esiste, o comunque se non conta, se lo si può mettere in un cantuccio, se è soltanto una credenza, se il soprannaturale non è una realtà, bene, allora l'unico senso del vivere è il piacere e il denaro per il piacere.
Come questo si può, onorevole, secondo lei a questo punto ridare forza a questa battaglia per la vita nascente? Io ho una mia idea, la dico qui, bisognerebbe cercare di mettere un po' i bastoni fra le ruote a questa legge sull'aborto. È possibile rivederla in qualche modo o mi spingo un po' oltre, onorevole?
No, è possibile, è doveroso. Soltanto che bisogna stare con i piedi per terra, perché quella è la madre di tutte le ingiustizie, la legge sulla parte. Se ammettiamo, dice Madre Teresa di Calcutta, che una madre possa uccidere il frutto del suo seno, che cosa ci resta? L'aborto è il principio che mette in pericolo la pace del mondo. Questo non l'ha detto la Madre Teresa di Calcutta, beata Madre Teresa di Calcutta, in un'occasione qualsiasi. L'ha detto nello stesso momento in cui riceveva dai potenti della terra il premio Nobel per la pace. Quindi non ci fosse... A me ha detto Madre Teresa di Calcutta, a me personalmente, la prima volta l'ha incontrato, nel 1979, Madre Teresa di Calcutta mi ha detto: si faccia coraggio, non abbia paura, ricorda a mente, si faccia coraggio, non abbia paura, pregherò per lei, ma si ricordi di non cessare mai di combattere questa legge. Mi disse una cosa terribile, perché i cristiani in India sono tristi perché hanno l'impressione che in Italia la Chiesa abbia ceduto, In India confondono la Chiesa con la, il Vaticano, con, purtroppo non è così, purtroppo la Chiesa ha combattuto, ma in Italia insomma, la politica ha vinto la cultura della morte. Bene. Però bisogna con i piedi per terra, non si può immaginare di poter cambiare le cose se non si fa una lunga battaglia, non basta gridare, ma bisogna cercare di ottenere qualche cosa, anche se questo non è tutto, anche se è soltanto una parte. Il non rassegnarsi significa, come dire, faticare per salire di scalini, anche se non riusciremo subito a vedere la vita. Io credo che ci siano due cose da fare, subito, non domani, subito, che sono: primo, cambiare l'articolo 1 del nostro codice civile. Dice che, è un'espressione un po' difficile per i non addetti al settore, ma dice che la capacità giuridica si acquista dal momento del concepimento, cioè a dire il diritto, l'ordinamento riconosce un uomo come soggetto per il diritto, come titolare dei diritti dopo la nascita. Non dice dal concepimento, dice dopo la nascita.
Certo.
Allora bisogna cambiarla, bisogna dire dal concepimento, perché questo sarebbe un principio orientativo da cui derivano tutte le conseguenze. E in secondo luogo bisogna che lo Stato, anche se non riesce, non può, non vuole vietare l'aborto, almeno faccia uno sforzo enorme per indicare come valore il bene della vita. E non basta soltanto l'aiuto economico, sociale, ci vuole anche questo, ma prima ancora bisogna che il consiglio, l'esortazione, la indicazione, la bussola indichi la vita. Questo dovrebbero fare i consultori familiari pubblici, non lo fanno, devono essere cambiati radicalmente, completamente. E quindi la prima modifica della legge 194 deve essere questa di togliere i consultori dalla legge stessa come strumenti di accompagnamento all'aborto, così è ora, e farne gli strumenti che almeno col consiglio, almeno con l'aiuto, difendano il diritto alla vita delle donne, non contro le donne ma insieme alle donne.
Certo, va bene, io ringrazio allora Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita. Presidente, grazie molte, alla prossima. Grazie.
Grazie, grazie, arrivederci, arrivederci.
E adesso voglio parlare di presepi, perché il Natale è anche questo. 100 presepi nella capitale, una storica manifestazione della quale ci parla subito Davide Dionisi.
Grazie Federico e buona domenica ai nostri radioascoltatori. Oggi prima domenica di Avvento e già si respira aria di Natale. Tante le iniziative in città e in provincia, soprattutto legate alla tradizione del presepe. E proprio a Roma venerdì scorso è stata inaugurata nella Basilica di Santa Maria del Popolo con un presepe vivente sul tema della Natività a Roma, interpretato da bambini di scuola materna, la 35esima edizione dell'esposizione internazionale 100 presepi, divenuta punto di riferimento nel periodo natalizio della cittadinanza romana e dei turisti italiani e stranieri che visitano la capitale. La mostra ha sede a Roma, nelle sale del Bramante, nei pressi di Piazza del Popolo, ed espone presepi ogni anno nuovi, realizzati con tecniche e materiali tra i più svariati. A presentarcela in diretta con noi oggi Maria Carla Menaglia, curatrice storica e direttrice della Rivista delle Nazioni, l'associazione che cura questa rassegna. Buona domenica, dottoressa
buona domenica.
Menaglia, buona domenica a lei. Cominciamo subito a svelare le novità di quest'anno.
Dunque le novità sono tante, abbiamo dei presepi, un bellissimo presepe in movimento in stile napoletano, poi invece un presepe sempre napoletano, però quello classico, perché il presepe napoletano, quando si parla di presepe in realtà si pensa subito al presepe napoletano. E anche se poi ci sono tanti stili diversi in ogni regione e ogni regione ha la sua cultura del presepe e trasmette la cultura proprio del territorio nel presepe, per cui è molto interessante vedere le differenze tra una regione e l'altra e poi anche per esempio nei paesi esteri lo stesso discorso, perché in molti paesi del mondo, anche in quelli con un credo diverso dal cattolico, il presepe essendo un prodotto culturale si diffonde nelle diverse culture con varianti significative. Rimane sempre fissa la nascita di Gesù, ma le tecniche, le scenografie, i materiali usati, gli stili di costruzione sono diversi e appunto rispecchiano, come ho detto, la cultura e le tradizioni e delle regioni italiane e dei paesi da cui provengono. Dicevo che quando si parla di presepi si pensa subito al presepe napoletano, perché è una delle tradizioni natalizie più consolidate e seguite e che poi soprattutto si è mantenuta inalterata per secoli. Il secolo d'oro del presepe è stato a Napoli nel 700 con il regno di Carlo III di Borbone. Il pastore, cioè il personaggio del presepe, non è più una figura scolpita, ma vengono utilizzati dei manichini in stoppa con un'anima in fil di ferro e gli arti in legno, le teste in terracotta, che avevano il pregio appunto di poter essere articolati, insomma posizionati, diciamo, come richiedeva il personaggio. E poi nasce lo scoglio presepiale, che è una sorta di sperone roccioso che ospita la Natività. E poi la grotta c'ha con una miriade di angeli, però diventa la Natività come qualcosa messa defilata, è sempre la scena della Natività, è sempre defilata, quasi soffocata da tutto lo scenario circostante, sovrabbondante di personaggi e di paesaggi.
Ecco, dottoressa, questo è escursus storico importante anche per i nostri radioascoltatori, ma siamo alla 35esima edizione, sì. Ne ricorda una in particolare, oppure considerato che ha visto tanti presepi in questi anni, qual è quello che l'ha colpita di più?
Guardi, quello che mi ha colpito di più, mi pare una quindicina di anni fa, è stato un presepe di fantasia fatto da un meccanico nel retro di un motore, insomma, di una 500, e dove i personaggi erano fatti con i bulloni, con le catene, ed era in movimento, era una cosa incredibile, era stato fatto niente di meno dal meccanico di mio padre, quello che si occupava di sistemare, di, insomma, era il meccanico dell'auto di mio padre, e questo presepe mi ha colpito moltissimo, non solo me, ma ha colpito un po' tutti, insomma, perché era veramente particolare. Però ce ne sono tanti anche quest'anno, per esempio abbiamo un presepe fatto con i CD, tutto quanto lavorato a mano, piegato, con gli angeli con le ali, il bambino, tutta la scenografia, una cosa molto particolare e molto, molto bella. E poi ci sono, come presepi di fantasia, hanno utilizzato i materiali più diversi, per esempio la pasta alimentare, hanno fatto una rete per i pesci in una barca, che con tutti gli spaghetti piegati, che sembra proprio una rete per pescare. Sono degli artigiani bravissimi, hanno poi soprattutto una grande fantasia, perché è anche una grande manualità, devo dire, insomma.
Manualità, poi, fantasia, ma anche molto la passione. Dottoressa, certo. Come nasce la passione per il presepe?
Ma guardi, non lo so, è qualcosa forse che specialmente noi italiani ci abbiamo inculcata, però bisogna avere anche una certa manualità, perché altrimenti non si riesce, non basta solamente l'amore per il presepe, ci vuole pure saperlo fare. E devo dire che questi presepisti, che ce ne sono alcuni che vengono da noi da 35 anni, da 20 anni, e ogni anno costruiscono una cosa nuova, fanno un presepe nuovo, magari ci mettono tutto l'anno perché hanno un'altra attività, però portano il presepe alla mostra, sempre con cose nuove, con idee nuove, quindi evidentemente c'è questo amore per il presepe, un amore al presepe che negli anni 70 era molto scemato. Difatti questa mostra è nata proprio negli anni 70, quando c'era l'albero di Natale che aveva un po' sopravvento sul presepe, e difatti mio padre cominciò con pochi amici a fare questa mostra di presepe. Devo dire che è stata un'idea vincente, perché poi quello che era lo scopo della mostra, cioè di far conoscere e di far amare il presepe, lo scopo è stato raggiunto, in quanto poi in varie città d'Italia sono nate delle mostre simili, e poi anche il presepe adesso ha un significato diverso, insomma, quindi anche all'estero, come dicevo prima, molti costruiscono i presepi, e noi ce ne abbiamo tantissimi dei paesi esteri, che vengono da, soprattutto quelli, dal Cile, dalla Cina, dalla Colombia, dalla Repubblica Ceca. dalla Russia, dalla Spagna, insomma un po' tutto il mondo è presente.
Bene, 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 dottoressa Menaglia, noi la ringraziamo per questa sua bella testimonianza, non prima di aver ricordato che 100 Presepi rimarrà aperta tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9.30 alle ore 20 fino al 6 gennaio del prossimo anno. Un caro saluto e auguri.
Grazie a Davide Dionisi che ovviamente ha realizzato questa intervista. Prima di fermarci però vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi i vostri sms al 335 12 43 317. Sono Federico Piana e questo non è un giorno qualsiasi, il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317. Per i carcerati c'è una bella novità perché parte il progetto Sicomoro nel carcere di Opera di Milano. Do il benvenuto a Marcella Reni, presidente di Prison Fellowship Italia. Marcella, benvenuta, buona domenica.
Grazie, grazie Federico, grazie, bentrovati tutti i radioascoltatori.
Senti Marcella, un grande progetto Sicomoro, che cos'è?
Il progetto Sicomoro prevede l'incontro tra detenuti e vittime, non le stesse vittime dei detenuti, ma vittime di reati analoghi. Abbiamo iniziato questo percorso al carcere di Opera, la prima volta in Italia. 7 detenuti si incontrano con altrettante vittime. I detenuti sono tutti detenuti con già la sentenza passata in giudicato e sono tutti detenuti di reati, sono stati definiti particolari crimini di particolare spessore. Alla stessa maniera le vittime hanno storie e vissuti di particolare sofferenza, perché quasi tutti tra loro, 6/7, hanno avuto ucciso un parente, uno zio, un figlio, un fratello, un padre.
Marcella, per quale motivo, ecco, appunto, fare incontrare carnefici e vittime?
Stiamo già sperimentando, siamo al quarto incontro, stiamo sperimentando intanto una presa di consapevolezza e di coscienza da parte dei detenuti, che dovrebbe portare ad un mai più recidiva, e soprattutto quello che sto sentendo dire ai nostri detenuti è: cosa posso fare non soltanto per riparare, per risarcire in senso classico, giuridico, ma proprio per riparare l'irreparabile che ho causato, forse anche in termini di benefici alla comunità e alla società. Mentre le vittime sono portate e aiutate a superare il loro dolore e in una qualche maniera accompagnate al perdono, conoscendo profondamente l'animo e l'uomo, separandolo dal reato e dal peccato che è stato commesso.
È complicato un po', Marcella, questo progetto, te ne rendi conto, no?
È complicato e sto facendo un'esperienza personale sconvolgente, perché è molto doloroso. Uno di loro che ha scritto, si stanno scrivendo soprattutto, parlano molto tra di loro, noi ci limitiamo a facilitare questa comunicazione, ma quello che sta venendo fuori sono storie di dolore incredibili. Uno di loro ha scritto proprio in questi giorni: per me è come un fiume di lava che erutta, è una ferita senza più crosta. Però nasce la consapevolezza che questo dolore va portato fuori, e soprattutto noi ci rendiamo conto di come le vittime, giorno dopo giorno, incontro dopo incontro, passo dopo passo, entrano nel cuore degli uomini, e sperimentiamo che questi uomini, loro li cominciano a sentire come fratelli, perché riescono a separare il fatto accaduto, l'uccisione, l'omicidio, dall'uomo, conoscendo le cause che hanno portato quell'uomo a delinquere. Molti di loro nascono come vittima perché hanno avuto a loro volta un padre ucciso, e invece di gestire il dolore così come le nostre vittime hanno fatto, l'hanno gestito a loro volta uccidendo, ma ancora si portano dentro questa sofferenza e si considerano vittime. Allora pian pianino, mettendosi veramente gli uni nei panni degli altri, indossando l'uno le scarpe dell'altro, noi ci rendiamo conto che un percorso di riumanizzazione è meraviglioso, difficilissimo, ma devo dire meraviglioso.
Dietro tutto questo ci sono i volontari, diciamolo, perché sono importanti.
Sono volontari della Prison Fellowship Italia, volontari che hanno fatto una preparazione che è durata un intero anno. La Prison nasce in Italia a novembre dello scorso anno, noi abbiamo iniziato il percorso, il primo progetto Sicomora Opera, il 6 novembre di quest'anno. Per un intero anno questi volontari si sono formati, non solo quelli che adesso stanno entrando a Opera, ma altri in tutta Italia. Inizieremo a brevissimo, subito dopo Natale, anche nel carcere di Poggio Reale, subito dopo Rieti, e poi passeremo Palermo e via via in tutta Italia. Ormai le porte si sono aperte e ci rendiamo conto che è un percorso che è una sfida, per primi per noi, perché veramente oggi mi chiedevo: ma il dolore ha voce? Io ne ho sentito la voce. Le piaghe hanno un grido? Io ne ho toccato il grido, perché questi uomini veramente stanno facendo venire fuori un grido di dolore, anche le vittime. Uno di loro mi ha molto colpito, perché a un certo punto ha detto: immaginavo il dolore che avevo provocato quando ho preso consapevolezza, perché prima per me era un obiettivo, la persona che avevo davanti, un obiettivo da eliminare, e spersonalizzavo la persona per sopravvivere in qualche maniera con ciò che avevo fatto. Ma vedere, toccare il dolore di una ragazza di 23 anni a cui hanno ucciso il fratello di 18 e che si chiede perché lui e non io, che ero la primogenita, questo mi ha veramente fatto capire che cosa, cerchi concentrici, il mio gesto ha causato alla società intera. Non ho mai pensato che dietro quell'uomo che io ho eliminato ci fossero le lacrime di una mamma, il dolore di una sorella, e io voglio impedire con tutte le forze che questo possa accadere ad altri come è accaduto a me. La mia vita ormai è spezzata, ma se posso evitare che altre vite siano spezzate, consideratemi a vostra disposizione.
Anche perché questo progetto, Marcella, è stato sperimentato in 116 paesi, mi confermi questo dato straordinario? Ripetiamolo.
Mondo, 116 paesi al mondo, tra cui paesi significativi, penso al Ruanda, penso allo Zimbabwe, la Colombia, la Nuova Zelanda. I risultati più importanti, più significativi, li sono stati raggiunti soprattutto con i minori di età, dove la recidiva è stata abbattuta del 90%. Addirittura ci sono dei posti come il Nuovo Galles, come la Scozia, l'Irlanda, dove la Prison Fellowship, che ha un seggio all'ONU, la International, è riuscita ad avere la modifica legislativa di molte normative nazionali in questi stati ai quali mi riferisco, e le persone minori di età che commettono dei crimini non vengono mandate nelle strutture minorili ad hoc deputate, ma vengono affidate ai volontari di Prison International e per decreto fanno il progetto sicomoro e la recidiva si è ridotta del 90%.
C'è un sito molto importante da vedere, vediamo se me lo ricordo, www.prisonfellowshipitalia.it, giusto?
Perfetto,
Marcella?
Perfetto, perfetto.
È un sito dove vedere questo progetto sicomoro che è straordinario, c'è tutto, no?
E dove parliamo di giustizia riparativa, perché tutto si basa su questa giustizia riparativa. Come riparare il danno, non soltanto come pagare con una giustizia retributiva che non ripara, ma come riparare in una riumanizzazione per evitare anche quella che è la colpevolizzazione secondaria delle vittime, perché molte vittime si colpevolizzano in maniera pesante. E questo progetto aiuta, rimette al centro le vittime che spesso ritengono di non aver avuto giustizia. Invece in questo progetto le vittime sono al centro, in un percorso di recupero anche delle loro sofferenze e di rielaborazione del loro dolore.
Grazie a Marcella Reni, presidente di Prison Fellowship Italia.
Grazie
a te, molte
Federico,
Marina, e complimenti.
Lavoro, grazie.
Io in vetta al sogno mio, com'è lontano ieri, e poi più in alto è ancora. A sfiorare Dio, e gli domando io, Signore, perché mi trovo qui se non conosco amore? Sboccia un fiore malgrado nessuno lo annaffierà. Mentre l'aquila fiera in segreto a morire andrà, il poeta si strugge al ricordo di una poesia. Questo tempo affamato consuma la mia allegria. Canto e piango pensando che un uomo si butta via, che un drogato è soltanto un malato di nostalgia. Che una madre si arrende e un bambino non nascerà, che potremmo restare abbracciati all'eternità. E poi ti ritrovo qui, puntuale al posto. Davvero che io viva il sogno che non osi vivere te.
800 208 802 è il nostro numero verde, poi gli sms 335 12 43 317. Potete ascoltare questa trasmissione anche in podcast andando nelle pagine di 105live.radiovaticana.org, cliccate Radio Domenica e scaricate Non un giorno qualsiasi. Adesso voglio parlare di un presepe molto bello che si fa a Massa Martana, un presepe particolare, vero Ennio Passero, presidente della Proloco di Massa Martana, giusto?
Sì, buonasera.
Buonasera, buona domenica.
È molto particolare, che si ispira all'adorazione dei magi del Perugino, definito anche il divin pittore. È una pala del 1475. Noi l'abbiamo riprodotto in tridimensionale con delle statue in cartapesta in scala 1-1, ma quello che colpisce di questo presepe è l'impatto cromatico che ha, perché a un colpo d'occhio questi personaggi dello stile del Perugino sono ricchi di colore. Noi siamo abituati a vedere presepi con i colori dai toni più bassi. Qui quello che colpisce vedere un Re Maggio che è il figlio del nobile, che questa famiglia Baglioni, che aveva commissionato il quadro a Pietro Vannucci, detto il Perugino, questo figlio che al tempo del 1475 aveva 23 anni è stato riprodotto in calzamaglia. Vedere i rossi, il rosso della tunica della Vergine, per evidenziare il candore del suo carnato, il rosso dei mantelli dei Re Maggi, tutti sono vestiti come se andassero stavano andando a una cerimonia, come si vestivano il giorno di festa quando andavano a messa.
All'ultimo grido, no, Ennio Passero?
Della moda del tempo. E quindi è qualcosa di straordinario.
Senta, Presidente, chi l'ha realizzato questo presepe così straordinario?
Allora, questo presepe così straordinario l'ha realizzato il più bravo maestro della carta pesta francese, che è il professor Francesco Invidia, il quale è anche il direttore, il docente della scuola della cartapesta che la Proloco ha avviato a Massa Martana, la scuola della cartapesta Umbra.
Senta, Presidente, questo presepe si può vedere dove e quando? Diamo qualche indicazione.
Allora, questo presepe, noi siamo tradizionalisti, noi inauguriamo la notte di Natale, cioè l'inaugurazione della mostra, quindi è visibile. Si può visitare dal giorno di Natale fino all'Epifania.
Mostra che si chiama Presepi d'Italia, non solo questo presepe ci sarà, no, Presidente?
Dunque, la mostra Presepi d'Italia, gli addetti ai lavori ritengono che ormai sia la rassegna più importante di presepi artistici, di opere d'arte che si rifanno alla Natività, perché oltre al presepe del Perugino ci sono tantissimi bellissimi presepi, ma anche e soprattutto, questo ci differenzia dagli altri, delle opere d'arte di grandi scultori, grandi ceramisti che di fronte alla Natività hanno liberato tutta la loro creatività. E poi abbiamo un'altra esclusiva a livello nazionale, abbiamo un presepe di ghiaccio di 20 metri quadri con statue alte fino a un metro e mezzo, tenuto a temperatura meno 18 gradi per tutti i 15 giorni della mostra, e quello che è straordinario è che a meno 18 gradi il ghiaccio è come se fosse cristallo, risplende di mille luci, e quindi qualcosa di suggestivo, qualcosa di straordinario, perché lo scultore che ha realizzato queste statue, che si chiama Graziano Re, ha fatto un capolavoro. Il presepe viene rifatto ogni anno, ecco, lo sta rifacendo perché verrà esposto il giorno della vigilia fino all'Epifania.
Ricordiamo dal 24 dicembre, giusto, no, Presidente?
24 dicembre fino all'Epifania a Massa Martana, che è a un tiro di schioppo da Roma, perché con un'ora e un quarto si arriva con auto sole, uscita Orte, e 45 si arriva a Massa Martana.
Quanto ci vuole, Presidente, più o meno da Roma? Diamo un'indicazione di questo tipo.
Un'ora e un quarto.
Ah, brevissimo il passaggio.
Con l'ora e
no?
Quarto si sta a Massa Martana, perché poi tutta autostrada e superstrada fino a 4 chilometri dal paese, quindi comodissimo da arrivare.
Assolutamente,
e poi,
sì.
E poi l'altra cosa che ci differenzia è che la mostra non si sviluppa in un grande salone, in un grande capannone, in un grande centro espositivo, ma all'interno di questo centro storico, di questo paese, che già di per sé stesso è un presepe, e si sviluppa in circa 25 locali del centro storico. Sono botteghe che sono state restaurate di tutto punto dopo il terremoto, ma poi le attività commerciali e artigiane non sono tornate ad occuparle, a utilizzarle, per cui i proprietari ce le mettono a disposizione, per cui è la ubicazione, la location migliore per una mostra di presepi.
Assolutamente sì, e poi diciamo anche questo, Presidente, si mangia bene da quelle parti, no?
Sì.
E quindi anche questo, l'utile e dilettevole, no?
Si mangia bene perché c'è una bella tradizione di norcineria, c'è l'olio extravergine buonissimo, anche perché questa è una zona dove abbiamo la DOP dell'olio Colli Martani e la DOC dell'olio, del vino Grechetto.
Ci ha convinto, Presidente, staremo lì a Massa Martana dal 24 dicembre al 6 gennaio. Grazie al Presidente della Proloco Ennio Passero. Presidente, grazie molte.
Grazie, vi aspettiamo a Massa Martana.
E io vi ricordo il numero verde in chiusura 800-208-802, poi gli sms 335 12 43 317. Potete scaricare questa trasmissione anche, perché no, su internet www.105live.radiovaticana.org. Cliccate su Radio Domenica e ve la potete riascoltare anche in podcast. A domenica prossima.